sono le 15 e un minuto. Una buona giornata da Luigi Ambrosio, questa è Radio Popolare, Popolare Network, una diretta che facciamo fino alle 16 per cominciare ad analizzare l'esito del voto dei referendum di ieri, 5 quesiti, 4 sul lavoro e 1 sulla cittadinanza. Le urne si sono chiuse adesso, alle 15, non abbiamo naturalmente ancora il dato definitivo sull'affluenza che dovrebbe arrivare nel giro di un'oretta attorno alle 16, possiamo già dire che, salvo degli sconvolgimenti che non possiamo immaginare, non verrà raggiunto il quorum e non verrà raggiunto anche con un margine piuttosto consistente, visto che ieri sera il dato dell'affluenza era molto basso. Questo naturalmente attiene all'argomento in sé dei quesiti referendari, ma attiene poi anche a tutti i calcoli politici che si sono già cominciati a fare prima ancora che venissero aperte le urne, anche se la cosa che ci interessa di più adesso è capire naturalmente come sono andati i voti sui singoli referendum, sui singoli quesiti e poi nel complesso, e poi cominciare a fare una prima analisi del voto. Al telefono con noi c'è il professor Paolo Natale. Buonasera professore, anzi buongiorno, buon pomeriggio.
Buongiorno anche a voi.
Ieri sera quanto era il dato finale alle 23?
Erano alle 23, era circa il 23.
22,7% il voto complessivo sui 5 quesiti. Naturalmente è un po' complicato quello che le chiedo, ma si può fare una proiezione per immaginare come potrebbe essere il risultato finale per quanto riguarda l'affluenza?
Purtroppo non ci sono dati di confronto plausibili, perché è soltanto uno dei pochi referendum in cui si vota in due giornate invece che in una. L'unico dato di riferimento è quello del 2011, che era il referendum sull'acqua, dove appunto che passò, tra l'altro fu uno dei pochi referendum che è passato negli ultimi 30 anni. E in quel frangente aveva votato circa il 42, non so, del genere, il giorno, la domenica, e arrivavamo al 57 circa lunedì. Diciamo, rifacendo una percentuale simile, vabbè, con svariati calcoli, dovremmo arrivare intorno al 31-32% di affluenza alle urne. Ovviamente è un po' diverso, perché allora forse c'era il traino della possibilità comunque che il referendum passasse, che il quorum ci fosse, mentre in questo caso abbastanza ovviamente non passerà, come peraltro si supponeva dai sondaggi fatti, che ancora una volta sono stati abbastanza precisi. Adesso vedremo quanto sarà, però ci dicevano di solito intorno a tra il 30 e il 35 di affluenza, e più o meno arriveremo a quella cifra lì.
Senta, questo in numeri assoluti, che cosa significa? Quanti milioni di persone sono questa percentuale, 32-33%? Magari 35?
Beh, sono circa un terzo della popolazione elettorale, che sono 50 milioni, quindi sono poco più di 20, insomma 20, tra i 20 e i 25 milioni di affluenza, che ovviamente è una... diciamo che è un parco di elettori abbastanza ampio. Facciamo conto che in realtà quelli che hanno votato adesso per il governo uscente è più o meno di quel livello lì, quindi è più o meno anche sulla posizione, quindi in realtà è come se fosse una coalizione di centrodestra oppure una coalizione di centrosinistra, quindi tanta gente. Però è ovvio che, come ormai si sta discutendo da giorni, l'idea che ci debba essere un quorum che riguarda la metà degli elettori, dell'elettorato italiano, è ancora assolutamente insensato, perché se a votare alle elezioni politiche va il 63%, 64%, è ovvio che poi non potrà andare più del 50% per un referendum, per cui
certo,
bisognerebbe farlo, diciamo, correlarlo con l'afflusso elettorale in corso delle politiche, quindi in quel caso il referendum sarebbe, diciamo, il quorum sarebbe dimezzato rispetto alle elezioni politiche, quindi tra l'altro saremmo più o meno intorno al 33%, quindi in quel caso saremmo sulla soglia del passaggio del referendum. Quindi, come si vede, è abbastanza, diciamo, abbastanza importante stabilire quella quota di soglia per cui passa o meno, perché di fatto è qualcosa che ha a che vedere effettivamente con la volontà dell'elettorato attivo, mentre invece
naturalmente avremmo migliaia di, avremmo molte considerazioni da fare di carattere politico, professor Natale, attorno a questo ragionamento, perché l'istituto del referendum, così come è stato scritto nella Costituzione, ha funzionato fino a un certo punto. Poi sono gli ultimi 20 anni probabilmente che ha cominciato a mostrare segni di stanchezza da questo punto di vista, però è probabilmente più legato al fatto che c'è un problema molto serio in questo paese relativo alla partecipazione elettorale, no? Lo raccontiamo in tutte le elezioni, prima erano solo le amministrative, poi hanno cominciato a essere anche le elezioni politiche, quelle che hanno visto un astensionismo crescente. Dopodiché non possiamo dare la colpa necessariamente ai cittadini, forse è un problema di capacità della politica e in questo caso anche della CGIL, chi lo sa, del sindacato, di raggiungere con le proprie istanze le persone?
Sì, no, certo, questo è ovvio, però è anche ovvio che l'istituto del referendum è nato, diciamo, per riguardante delle cose molto importanti, come appunto il primo referendum, quello di Monarchia Repubblica, poi quelli che sono passati negli anni 70.
Adesso vedo, la interrompo un attimo, professore, perché c'è in una TV una scheda che ci ricorda come nel 2020 passò, ad esempio, col 51-1 la riforma che riguarda la riduzione del numero dei parlamentari, che è stato tagliato, no? In maniera importante, e lì lasciamo perdere la riforma
però
costituzionale del 2016.
No,
però era il 51% che andò a votare, forse quello in un periodo anche un po' di antipolitica era un tema che si sentiva molto. Poi spetterà alla CGIL, ai sindacati in primis, tra poco ci colleghiamo con il comitato elettorale e al segretario della CGIL Landini, fare un'analisi in relazione al numero di persone che sono andate a votare. Spetterà ai partiti sia delle opposizioni che della maggioranza fare le proprie valutazioni di carattere politico, le vedremo nel corso della giornata di oggi e delle prossime giornate, ovviamente, professore. Ma noi stiamo dando per scontato che tutti coloro che sono andati a votare abbiano votato sì.
Ma sì, in realtà non lo diamo per scontato, perché anche qui i sondaggi preelettorali ci aiutano, nel senso che è vero che il sì era molto gettonato, insomma nettamente prevalente, però eravamo intorno all'80% di scelte per il sì per quanto riguarda i referendum sul lavoro in company, mentre invece era molto più basso, c'era cioè intorno al 60% per il referendum sulla cittadinanza, insomma, per i 5 anni che per 10, perché ovviamente le forze politiche anche che apprezzavano in qualche modo, consigliavano per il sì negli altri referendum, in realtà soprattutto il Movimento 5 Stelle aveva dato libertà di voto per ciò che riguarda il diritto di cittadinanza dopo 5 anni invece che 10, quindi certamente, insomma, non tutti quelli che sono andati, nonostante i proclami del centrodestra che invitava come appunto ad andare al mare, però alcuni non l'hanno seguito, ovviamente.
Vabbè, questo lo vedremo quando ci saranno i risultati, perché per quanto riguarda la partecipazione elettorale, ieri sera si è visto quasi per niente il voto, come lo possiamo chiamare, disgiunto, cioè la possibilità di non ritirare alcune schede. Chi è andato ha votato sostanzialmente tutti i referendum.
Sì, di solito è così, anche perché se ricordate negli anni 90 che c'era i famosi referendum contro Berlusconi, così chiamati, dove c'era un pacchetto di 12 referendum, anche lì era abbastanza difficile dire mi dia la scheda 5, 7, 9, per cui uno al massimo ce le ha tutte e poi eventualmente lascia in bianco quelli che non gli interessano.
Oppure vota sì o no a seconda del proprio orientamento, no, ci ricordava come nei partiti.
Anche quelli non interessati alla cosa comunque lasciano in bianco eventualmente.
Certo, poi ci sono una serie di altri aspetti, li vediamo poi ancora con lei, professore, naturalmente adesso stiamo soltanto introducendo la nostra giornata, ma pensiamo ad esempio...
Interessante da sottolineare il fatto che nelle grandi città ci sia stata un'affluenza, non dico doppia, ma molto più ampia che invece, come al solito, nelle periferie. Questo un po' si associa, come sappiamo, alla tendenza di voto, dell'orientamento di voto delle grandi città, che è un po' più di sinistra, invece nelle periferie un po' più di destra. Quindi...
Qual è? Dove sono le città dove si è votato di più?
Beh, è stato Milano, tutto ovviamente l'Emilia Romagna e la Toscana, e poi le grandi città Milano, Torino e mi sembra anche Roma. mentre il centro-sud è andato molto molto male.
Adesso non so com'è che Sky riesce ad avere, prima di quanto dicesse lei, una battuta naturalmente, professor Natale, prime ipotesi del Quirinale, primi dati del Viminale, affluenza al 28%, quindi più bassa della soglia, diciamo, del 30%, che viene considerata poi nei calcoli politici anche importante come giudizio sull'operato dei partiti che si sono spesi per questo referendum, i partiti di opposizione. Allora rimanga con noi, perché noi siamo subito con Anna Bredice a Roma nella sede del Comitato Elettorale. Buon pomeriggio, Anna.
Sì, buon pomeriggio. Sono la sede del Comitato della CGIL, quindi chi ha promosso il referendum sul lavoro, il sindacato.
Hai sentito questo dato del Viminale, affluenza al 28%?
Sì,
siamo sotto questa soglia psicologico-politica del 30%, se verranno
certo,
naturalmente confermati.
Sì, qui si diceva anche che a quel dato lì forse mancano anche ancora i dati delle grandi città, cioè non tutto è arrivato, diciamo, nella sede del Viminale per dare un'affluenza definitiva, quindi forse mancano anche grandi città ancora, anche se appunto l'idea, il timore che qui alla CGIL che si stenti ad arrivare a quella soglia, quella del 30%. E Landini è qui già da questa mattina, è riunito con il resto della segreteria del sindacato della CGIL e ci hanno detto che alle 4 terrà una conferenza stampa qui per una valutazione a questo punto definitiva, se c'è il dato totale dell'affluenza e quindi del mancato raggiungimento del quorum naturalmente, ma quello che diciamo lui dirà, chiaramente dirà molto di più, però qualcosa aveva già detto venerdì quando aveva, nella chiusura della campagna referendaria al testaccio, aveva detto per me si vince o si perde se si raggiunge il 50% più uno dei votanti, cioè quindi se il referendum era valido, se si raggiungeva il quorum, per lui sarebbe stata la vittoria, altrimenti sarebbe stata appunto una sconfitta, anche se di sconfitta non vogliono parlare in questo termine, però non avrebbe vinto la CGIL, chiaramente. Questo è un po' il dato poco politicizzato, anzi quello che posso aggiungere è questo, cioè che le analisi diciamo più politiche da parte dei partiti, cioè quale sarebbe la soglia per, come dire di aver ottenuto più voti di quanti Meloni ha ottenuto nel 2022, ecco, questo hanno dato un po' di fastidio alla CGIL, perché chiaramente ha reso questo referendum politico quando invece era, diciamo, di ordine più sociale, di cittadinanza, quindi che riguardava proprio la società civile. Ecco, questo forse l'hanno vissuto un po' con fastidio, però questo poi magari lo chiederemo anche a Landini più avanti.
Anna, lì ci sono soltanto sindacalisti della CGIL oggi o sono attesi anche politici dei partiti di opposizione?
No, i politici assolutamente no, tra l'altro loro non faranno nulla, cioè ieri appunto io ho provato a chiedere ai vari partiti che hanno appoggiato, non promosso, cioè chi ha promosso i quesiti appunto è il sindacato e loro hanno appoggiato anche intensamente, dobbiamo riconoscere, cioè nelle ultime settimane Schlein, Bonelli, Fratoianni, Conte, forse appunto con il dubbio diciamo maggiore su quello della cittadinanza, però hanno fatto parecchia campagna referendaria, però i partiti non faranno nulla, cioè interverranno con delle note, dichiarazioni, ma non c'è nessun comitato aperto e tantomeno verranno qui. Qui ci sono i membri della segreteria della CGIL naturalmente, però parlerà per primo Landini e poi loro faranno delle interviste dopo eventualmente.
Va bene Anna, allora adesso ti lascio al tuo lavoro aspettando che arrivi non solo Landini ma anche magari qualche altro leader della CGIL. Un buon pomeriggio, avete sentito, non è previsto che i partiti riuniscano le loro sedi, poi magari usciranno, naturalmente ci saranno interviste e comunicati. Professor Natale, torno un attimo con lei, perché allora partendo proprio dal dato, indipendentemente da come andrà il voto definitivo, se questo 28 sarà destinato a crescere un pochettino, magari con flussi ulteriori dalle grandi città, però siamo attorno a quella soglia lì del 30%. Proprio le faccio una domanda proprio di carattere tecnico, non politico, posto che naturalmente il dibattito politico sappiamo come sia fatto in questo paese, quindi da un lato Meloni dirà ho vinto io, dall'altro le opposizioni diranno però abbiamo preso più voti di te. Ma il calcolo, il parallelo tra voto al referendum su dei quesiti molto specifici e voto alle politiche, che valore ha da un punto di vista scientifico?
No, non ha nessun valore dal punto di vista scientifico ovviamente, però ha un valore perché in questo caso c'era proprio una mobilitazione comunque di tutti i partiti dell'opposizione, quindi da un certo punto di vista è come se fosse stato più che un appello referendario, perché poi per i singoli referendum sappiamo che insomma sono molto parziali, soprattutto quelli del lavoro, così, perché c'è bisogno poi di una nuova che il Parlamento ci rimetta le mani comunque, anche se fosse passato. Però è vero che in questa situazione c'è stato più un'enfasi di tipo politico positivo, non so come dire, che nello specifico adesso poi ovviamente la CGIL dirà di no, però di fatto la gente che è andata a votare, anche dalle indagini fatte precedentemente, sarebbero andati più per motivi, non dico ideologici, ma comunque di motivi parapolitici. Ecco.
Certo. Senta, un altro elemento che vedremo.
Di midterm a livello insomma, nazionale, cose che non sono.
Un midterm, una volta il referendum, una volta sono regionali, c'è cioè sempre il midterm in questo paese. Senta, un altro elemento che vedremo naturalmente, e lì però avremo bisogno un po' dell'analisi dei flussi se si fa sui referendum, è quello del voto giovanile, perché se il voto giovanile fosse più alto, magari in maniera consistente rispetto al voto delle altre fasce di età, considerando che c'è di mezzo un referendum sulla cittadinanza, sarebbe un dato, no?
Ah, sì, però dubito francamente molto, perché anche il referendum sulla cittadinanza, che aveva comunque delle ipotesi comprensibili, di fatto poi è una cosa un po' stravagante secondo me, perché comunque per fissare una soglia a 5.000, cioè il referendum si abrogava la soglia di 10 tornando a quella precedente che era di 5.
Però era poco, era forse poco comprensibile. Rimanga ancora con noi professor Natale, perché certo, a proposito di cittadinanza, con noi c'è Fioralba Duma dell'Associazione Italiani Senza Cittadinanza. Buon pomeriggio, Fioralba.
Buon pomeriggio, ben trovati.
Ti delude questo dato? Adesso davamo i primi dati del Viminale, del Ministero dell'Interno, che dicono una percentuale complessiva sui 5 quesiti del 28% di partecipazione.
29,
sta salendo un po'.
Allora, noi sapevamo già che era difficile, sapevamo già che non era un buon momento, che sarebbe stata una sfida, sicuramente non pensavamo che il livello della democrazia istituzionale, ma anche quella partecipata, fossero così bassi, è stata un po' quella la delusione maggiore. Noi sappiamo che come funziona il referendum sicuramente, ma proprio il tema del quorum è un tasto dolente da tantissimi anni, e insomma questo è stato il campo di prova che ha testato questo, però abbiamo visto che, cioè, come dire, se il quorum è del 50%, dobbiamo vedere ancora i risultati ovviamente.
Certo.
Sul modo di votare, ma noi abbiamo visto tanta mobilitazione nei territori, l'abbiamo seguita, è stato uno dei pochi casi in cui anche sicuramente chi era coinvolto direttamente dalla legge non ha potuto votare, e quindi c'era sicuramente anche più responsabilità verso gli italiani per questo tipo di voto. Se i risultati sono in maggioranza, molto più della maggioranza per il sì, sicuramente il tema dell'astensionismo è il tema maggiore, non è tanto se gli italiani hanno capito il quesito, non è tanto se sono d'accordo nell'abbreviare i tempi di ottenimento della cittadinanza da 13 attuali minimo a 8, quindi la residenza da 10 a 5, non è quello proprio il tema, il tasto dolente di questo referendum, quanto la partecipazione politica, democratica, la democrazia in generale, insomma,
certo,
soprattutto quella partecipata.
Intanto dalla realtà al palazzo, come si dice, c'è il primo commento del centrodestra che dà arriva dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovan Battista Fazzolari, quindi uno dei fedelissimi di Giorgia Meloni, che naturalmente si intesta una vittoria. Dice: ora il governo è più rafforzato, mentre la sinistra, lui con sinistra intende tutte le opposizioni, è indebolita. Ma torniamo a te, Fioralba. Voi avete fatto, tu hai fatto campagna elettorale dove?
Allora, io come Italiani Senza Cittadinanza, noi siamo stati insieme dall'inizio, cioè da quando quest'idea è nata, sia nelle nostre riunioni, sia poi quando è stata proposta da Più Europa e dai diversi partiti, anche alla consegna delle firme, anche proprio sulla discussione di quali quesiti, quanti proporre, eccetera. Noi ci siamo stati lì dall'inizio, e quindi diciamo che sicuramente il primo livello in cui abbiamo contribuito è stato quello nazionale. Dopodiché una parte della nostra componente è su Roma, sicuramente forse la parte più importante, dove abbiamo fatto diverse campagne, diversi eventi, organizzato diverse tipologie di sensibilizzazione, forme di sensibilizzazione per il pubblico. In più io ero anche coordinatrice del voto all'estero, che appunto dobbiamo ancora attendere.
No, ti chiedevo dove tu abbia fatto campagna elettorale, perché volevo capire che tipo di risposta hai avuto dalle persone con cui immagino andavi a parlare, a fare, no, l'attività che si fa sempre durante le campagne elettorali, organizzare incontri, magari non so se avete fatto volantinaggi, così, cioè come veniva percepito questo tema dalle persone comuni?
Allora, io sono stata principalmente su Roma e ho potuto toccare con mano anche l'Albania, Tirana e anche a Palermo. Per quanto sinceramente il mio impegno è stato maggiormente online, soprattutto per le questioni di comunicazione, di strategia e anche del voto all'estero, che ovviamente va coordinato più sul computer ormai. Però le mie esperienze di volantinaggio sono state lente all'inizio. Sicuramente c'era poca informazione rispetto all'esistenza del referendum, questo lo sappiamo. Lo sapevamo, e poi verso la fine dei giorni, cioè pochi giorni fa, poco prima del silenzio elettorale, ho potuto vedere che invece a Roma la cosa era molto diffusa, la notizia del referendum, e anche sì, sinceramente ho percepito poca resistenza, pochi no. Non so se erano codardi anche su, non solo sul voto,
O
quindi
erano d'accordo.
sull'astensionismo, però sì, sinceramente io ho avuto poche discussioni sul sì e sul no, perché era abbastanza
Ma questo
chiaro. Poi
indipendentemente
ovviamente
dall'età
la
delle
mia
persone?
esperienza personale, l'Italia è molto grande, quindi probabilmente ci sono esperienze diverse, ma lo dicono anche i numeri.
Certo, senti, ma questo indipendentemente dall'età delle persone, cioè giovani meno giovani, reagivano tutti nella stessa maniera?
Beh, sì, sicuramente c'è una componente culturale, però io la mia percezione è stata indifferente l'età.
Ho capito. Senti, adesso ci saranno da fare i conti, proprio i numeri concreti. Quante persone hanno votato sì a questo referendum? Lo considerate comunque una base di partenza, questo dato che arriverà?
Allora, noi siamo stati delusi dall'Italia tante volte. Noi non abbiamo mai detto che fare battaglie politiche e culturali fosse e sarebbe, in ogni caso, sia nel passato che nel futuro, facile. Sono lotte che noi facciamo da tanti anni, anche 8 anni fa, quando siamo scesi in campo per spingere il Senato ad approvare una riforma complessiva della legge sulla cittadinanza, quando la Camera dei Deputati aveva già approvato questo disegno di legge, e allora le condizioni politiche erano anche, come dire, più progressiste di oggi, non dico migliori, ma più aperte, c'era più gioco, diciamo. Sicuramente ci sono state delle delle vittorie che noi dobbiamo anche riconoscere rispetto a questo percorso, la nostra attivazione, il nostro coinvolgimento in prima persona a livello anche strategico nella campagna, il fatto che abbiamo fatto parlare tantissime persone a mobilitarsi con i comitati in tutta l'Italia e anche all'estero, cioè alcune cose, come si dice a Roma, dobbiamo anche portarcele a casa. Non è il nostro obiettivo fare politica, fare, come dire, campagne senza avere un miglioramento nella vita delle persone, però l'obiettivo comunque rimane e noi continuiamo a voler lavorare su questo, lottare per una riforma della cittadinanza.
Da domani, certo, naturalmente. Adesso oggi vediamo i risultati. Grazie Fieralba per essere stata con noi. Italiani senza cittadinanza, cosa si dice? Buono spoglio in questo caso, aspettiamo i risultati. Anche voi avete un comitato, vi riunite per seguire i risultati oppure?
Sì, oggi a Roma ci siamo divisi sia nell'incontro dello spoglio che è organizzato dalla CGIL e sia con il nostro presidente, co-presidente della campagna, rispetto al comitato nazionale del referendum cittadinanza.
Allora, grazie di nuovo.
Quindi seguiamo e ci aggiorniamo.
E buona giornata, ci aggiorniamo come
buona
si dice.
Storia.
Grazie a Fioralba, solo pochi secondi con Paolo Natale prima del giornale radio per chiederle se ci sono numeri nuovi, ulteriori rispetto a questi dati del Viminale che sono partiti col 28, adesso salgono al 29.
Sì, adesso siamo intorno al 30, probabilmente sarà così. Ovviamente sono arrivati prima le sezioni dove hanno votato meno, perché è più semplice dare il risultato.
Quindi c'è margine perché possa salire ulteriormente.
Sì, probabilmente arriveremo alle soglie del 30.
Va bene.
Un pochino meno delle aspettative, ma neanche poi particolarmente.
Allora, adesso diamo la linea al giornale radio di Popolare Network, le notizie, professor Natale, poi con lei e altri ospiti ritorniamo in diretta dopo le notizie delle 15:30. Dice 35 minuti, quasi 36, Radio Popolare, Popolare Network, ritorniamo in diretta fino alle 16, magari anche qualcosa in più se arriva il segretario della CGIL Landini, ve lo facciamo sentire per i primi commenti e analisi sull'esito dei 5 referendum di ieri. L'affluenza sta un po' salendo, quella finale, al 29% in questo momento, dice il Ministero dell'Interno, probabilmente stanno arrivando dati alle grandi città dove forse si è votato di più, quindi si salirà un pochettino. Adesso tra poco ci ricolleghiamo con Paolo Natale e con altri ospiti per le nostre analisi.
Vento a spalancare le finestre, a far tremare le certezze, alieno e sorprendente. E in arrivo un altro tempo che ci atterra sulla fronte per confonderci i pensieri e rivolgerli al futuro. Così sbocciano i suoi fiori deliziosi e incomprensibili, al profumo del passato, a noi bella antica gente, che un po' fa botte e corre gente, dilaccando nella gloria, tra l'odore della muffa, dello splendore della storia. Ma noi custodi del fuoco, salutiamo il presente, ormai fuori dal gioco, oscilliamo da sempre tra il sentirci essenziali e il non essere attuali, un po' moderni. soffio si ritira davanti al suo rinascimento. Ed il nuovo un po' sfrontato si offre al suo giudizio. La dialettica immortale tra il maestro e il suo novizio. Ma noi custodi del fuoco salutiamo il presente, ormai fuori dal gioco, oscilliamo da sempre tra il sentirci essenziali e il non essere attuali, un po' modernisti, un po' nostalgici.
Siamo in diretta e saluto il professor Carlo Galli. Buonasera, anzi buongiorno, buon pomeriggio professore.
Pronto? Eccoci, pronto?
Eccoci, buon pomeriggio, mi sente bene?
La sento bene, sì.
Allora,
buongiorno.
Diciamo che tutto. Il primo numero che arriva è quello dell'affluenza, naturalmente. E il 29%, secondo il Ministero dell'Interno, le schede che loro hanno analizzato non sono tutte, sono 45.000 su 61.000 circa, quindi magari potrebbe anche salire un pochettino se arrivassero dati dalle grandi città, perché la prima cosa che probabilmente ci troveremo ad analizzare sarà proprio questa, di nuovo nel non raggiungimento del quorum, una differenza tra grande città e il resto del paese.
È la differenza fra la provincia e la metropoli, la differenza fra il voto che di solito si esprime con una differenza tra il voto conservatore e il voto progressista. Mediamente nell'area occidentale del mondo funziona così, e questo sarebbe una conferma, ecco, non sarebbe una grande novità. Che il dato numerico importante, secondo il mio parere, è che se non si arriva al 30% è anche simbolicamente un fallimento pesante, perché vuol dire che una percentuale non indifferente dei voti che ci si sarebbe aspettati, cioè i voti del Partito Democratico, delle 5 Stelle e di AVS, non ci sono stati tutti, ecco, tenuto conto anche che a quel che capisco c'è un 15% di no, come dire, c'è stato un aiuto da parte di elettori non di centrosinistra, un aiuto al quorum che però si è manifestato con un voto negativo, per cui questo sta a significare purtroppo che il messaggio state a casa era un messaggio facile da dare, facile, non certo un messaggio in controcorrente, ma che assecondava e peggiorava la corrente della disaffezione, ed è stato un messaggio vincente.
Adesso su 46.628 sezioni su 61.591 totali, il dato dell'affluenza è al 29,90, quindi continua il piccolo decimale a venire su, magari arriva al 30 e qualche segretario di partito dice non è andata così male, ma si può fare un calcolo del genere, giocarsela sul decimale?
No, ma poi soprattutto qualche segretario di partito non è andata così male a quale fine? Cioè, pensa di vincere le elezioni politiche perdendole? L'unico significato che poteva avere, che però bisogna fare un'analisi più approfondita, certo, questo referendum è servito a modificare i rapporti di potere interni alla sinistra, è servito a dimostrare che la linea sedicente riformista renziana, diciamo così, ci intendiamo, è fuori, è perdente, che il partito va da un'altra parte, è servito o no? Ma questo però, perché si possa dare una qualunque risposta a questa domanda bisogna fare un'analisi un po' più dettagliata.
Ah, assolutamente sì, bisogna vedere se ci saranno le analisi dei flussi anche su questo risultato. No, dei flussi no, perché non c'è un precedente, però se ci saranno delle analisi, insomma, come dice lei, più dettagliate. Questa percentuale, lei citava il 15% dei no, insomma, siamo sicuri che sì, sono tutti elettori di centrodestra? Non è che magari qualche elettore di centrosinistra si è espresso diversamente? Perché non c'è solo il PD con le sue correnti, eh? C'è il Movimento 5 Stelle, ad esempio, che su quei quesiti lì aveva libertà di voto.
Sì, se le cose stanno così, allora vuol dire che tutto il centro-sinistra è quello che è andato al voto, senza nessun aiuto, tra virgolette, del centro-destra. Quindi il centro-sinistra tutto intero vale il 30%. Che non va bene come ipotesi, non va bene come prospettiva, e naturalmente non è così, che vuol dire che c'è una decente, importante percentuale di astensionismo anche nel centro-sinistra.
Naturalmente noi stiamo, perché, insomma, oggi, in questo momento, alle 15.45, ragionando, proiettando il dato referendario sul dato politico, però poi c'erano anche i 5 quesiti che erano molto importanti. Pensiamo alla cittadinanza, prima avevamo una rappresentanza di un'associazione di persone che si battono per la cittadinanza di chi è nato in Italia e di chi è arrivato in Italia, era molto sconfortata perché diceva sì, va bene, è un dato di partenza il numero che estrarremo da questo referendum, ma sono anni che subiamo queste sconfitte.
Com'è andata?
Non so con chi sta parlando il professor Carlo Galli in questo momento, se con me o con qualcun altro, professore.
No, siamo qui.
No, le stavo dicendo, sì, magari l'abbiamo presa anche noi un po' al volo, è anche colpa nostra. Sentano, le stavo dicendo che la rappresentante degli italiani senza cittadinanza che era con noi poco fa era piuttosto demoralizzata da questo dato. Perché
certo, certamente sotto il profilo del merito, questa un risultato del genere, insomma, verosimilmente blinda quelle leggi, perché chi ha la maggioranza a livello legislativo oggi, insomma, può sempre dire, beh, che cosa volete? Siete in minoranza in Parlamento, avete perso un referendum, vuol dire che questa legge agli italiani proprio piace e io non la cambio.
Ha ragione il sottosegretario Fazzolari a dire è una vittoria del governo?
Una brutta vittoria del governo, cioè una vittoria che il governo ha ottenuto accarezzando, fomentando un trend veramente impolitico che non dovrebbe essere nelle corde di nessun governo, e quindi sì, è una brutta vittoria. Sì.
Una brutta vittoria che, ha detto lei, blinda questi temi. E che tipo di conseguenze più ampie possiamo immaginare abbia sulla legislatura? Mancano 2 anni e non manca tantissimo.
E questo è il discorso, cioè qui si tratta di capire che cosa succede dentro il PD.
Sì.
E secondo me è presto per capirlo, ma qualche cosa succede.
Cioè potrebbe venire messa in discussione la segreteria?
Insomma, la segreteria si è, non voglio dire ha fortemente voluto, ma si è volentieri assecondato questo referendum con una parte di partito contro. Ecco, adesso si tratta di vedere chi riesce a sostenere la tesi di essere il vincitore, tra virgolette, dentro il PD di questo referendum. Beh, non è ovvio che sia certo. La segretaria.
La tesi, questo è interessante naturalmente perché il conflitto interno al Partito Democratico non si è mai placato, nonostante così una unità di facciata, ma neanche tanto di facciata. In realtà, professor Galli, da quando c'è la segreteria di Elly Schlein, che vinse con le primarie, e dopo un voto invece del partito che era diverso, però insomma questa è storia del passato, guardiamo al futuro, e guardando al futuro un calcolo che viene fatto dai politici, non solo del PD, ma insomma un po' di tutta l'area di opposizione che veniva fatto nei giorni precedenti al referendum, era però se prendiamo comunque più voti di quanti ne abbia presi Meloni nel 2022 è una vittoria. Ma si può fare un parallelo del genere?
No, non si può fare. Al momento devo dire non sappiamo nemmeno se ciò è comunque sia avvenuto.
Assolutamente no.
In questo momento posso... Ecco.
Lei è salito in macchina probabilmente, perché adesso la sento che si allontana un pochettino da noi. Le faccio un'ultima domanda a proposito di voto. Sempre io davanti a me il sito del Ministero dell'Interno vedo che ancora una volta, a proposito di correlazioni tra voti referendari, voti politici e sensibilità di centrosinistra, le regioni che votano di più sono le regioni tradizionali del centro-sinistra, no? L'Emilia Romagna al 37-94%, ad esempio il voto, se non mi perdo qualche cosa, più alto, e c'è un 33% della Liguria che in realtà era andata a destra. Forse è mancato un po' il sud?
Beh, sì, a quel che so il sud è titolare di un percentuale di partecipazione bassissime in questa tornata referendaria, certo. Certo, che l'Emilia Romagna, insomma, le regioni rosse abbiano una tradizione, una storia di relativa, perché stiamo sempre parlando di numeri molto molto bassi, ma insomma di relativa ancora, di affluenza ancora relativamente alta, questo è una conferma, come appunto probabilmente sarà una conferma, un risultato migliore dal punto di vista della partecipazione, certo, delle grandi città rispetto ai piccoli paesi. Da questo punto di vista non cambia niente. Ripeto, due punti politici: primo, blindate le leggi che erano sottoposte al referendum, mi immagino, e quindi di fatto brutta vittoria del governo, e poi capire, questo io non sono ancora in grado di dirlo, capire che gli effetti di questo voto dentro il PD, che ripeto ci potrebbero essere.
Grazie professor Carlo Garli per essere stato con noi, una buona continuazione, un buon pomeriggio, la saluto, e adesso al telefono con noi, ripartendo proprio da qui direi, Sara Menafra, vice direttrice di Open. Buon pomeriggio Sara.
Ciao, buon pomeriggio.
Carlo Garli è stato molto esplicito con noi un secondo fa, ci potrebbero essere delle conseguenze dentro al PD, dice.
Ma non lo so esattamente, nel senso che è vero che si è esposta molto su questo argomento, però diciamo comunque il segretario un po' il partito nel corso del tempo l'ha fatto crescere, e le amministrative non stanno andando male, quindi non credo che sarà questo il momento in cui si mette in discussione la leadership, anche perché comunque lei ha incassato anche la manifestazione di sabato, che tutto sommato, insomma, ci sono state varie polemiche, ma tutto sommato è andata bene, non ci sono stati grandi incidenti, non ci sono state contestazioni o il rischio magari di qualcosa andate fuori posto, 10 che bruciavano le bandiere israeliane, ecco, per dire che sarebbe stato, no, un boomerang politico, invece tutto sommato è andata abbastanza bene. Secondo me il problema forse riguarda più la
gente. Ti sento un po' male Sara, se riesci a spostarti in un punto magari dove prendo un po' meglio il telefono in questo momento, intanto leggo i primi dati che arrivano per quanto riguarda l'affluenza dalle grandi città, perché c'è il gap anche questa volta, voto grandi città, voto piccoli centri. A Genova, dove si è appena votato per le elezioni amministrative, è andato alle urne il 40,66% degli aventi diritto. Milano 35,79%, Bologna 47,14%, quasi il quorum. Firenze 46,94%, quasi il quorum. Napoli ben più basso, però superiore al 29,90% nazionale in questo momento, anzi in questo momento è 30,12% il nazionale. Napoli è il 33,52%, Bari il 32,14%. Poi ci vediamo Sara, però finiamo il discorso sul Partito Democratico, perché sì, referendum che va male, piazza che sabato ha dato un segnale, però anche questioni dentro il partito che non si sono mai placate, cioè non l'hanno mai lasciata stare Elly Schlein, quelle delle opposizioni interne.
No, è vero, sicuramente la discussione è sempre accesa, ma appunto a me sembra in realtà che comunque nell'ultima settimana anche la vicenda, diciamo, teatro parenti, manifestazione, i toni siano stati comunque più di quelli che sono registrati anche solo qualche mese fa, perché tutto sommato il Partito Democratico al momento comunque sta reggendo, cioè non ha avuto questi scossoni per cui dire effettivamente una riorganizzazione, peraltro
io faccio veramente fatica, perdonami, provo a richiamarti magari in un altro momento, sì, con un altro metodo, perché così non riusciamo proprio a sentirti. Intanto vi leggo qualche altro dato, in realtà mi arriva quello di Palermo che è il 27,85%, stiamo parlando sempre dell'affluenza. Poi vedremo anche lo spoglio, perché naturalmente è importante capire se, come diceva il professor Natale, chi è andato a votare lo ha fatto in maniera univoca oppure c'è una percentuale alta di no, ad esempio. Parliamo col professor Paolo Natale, mi sente professore?
Sì, ora sì.
Eccola qua. Senta, cominciano ad arrivare anche i risultati concreti, non solo più l'affluenza, e qui ci sono dei numeri che andranno valutati anche politicamente, perché attenzione, mai dare per scontato che poi chi va a votare con questo gioco dell'astensionismo, no, lo faccio in maniera univoca. Il referendum sulla cittadinanza, che ha avuto un'affluenza complessiva del 29,8%, ha avuto quasi il 40% di no. Il 39,6% è andato a votare per dire no, il 60,4% è andato a votare per dire sì. Gli altri referendum hanno una percentuale di sì che va dal 84,2 all'86,5, 85,6, 87,1, quindi diciamo una maggioranza molto ampia con una percentuale di no che va dal 13 al quasi 16% a seconda del quesito, e poi c'è questo stacco notevolissimo, certo, per quanto riguarda, sì, l'affluenza. È un voto di chi questo no? Certo. Io un partito ce l'ho in testa.
Sì, no, ma era quello che dicevo prima, anche i sondaggi davano più o meno queste percentuali, cioè intorno a, tra l'80 e l'85 dei sì per i 4 sul lavoro, intorno al 60 per quello sull'immigrazione, insomma, sul, sì, diritto di cittadinanza.
Allora glielo chiedo più diretto, è il voto 5 Stelle, sì, questo?
Sì, certo, sì. Sì, perché gli elettori dei 5 Stelle sono notoriamente non particolarmente favorevoli all'incremento un po' sconsiderato, diciamo così, dell'immigrazione, degli immigrati, e quindi anche alla concessione della cittadinanza a una fetta di immigrati. Quindi questo è di fatto. Stavo controllando un po' i dati, se sono andati a votare il 30% degli italiani, come sembra ormai con le ultime dati, vuol dire che hanno votato circa 15 milioni, che se vogliamo andare a vedere esattamente cosa è successo nel 2022, è sostanzialmente la somma dei partiti d'opposizione che arrivavano a circa 14 milioni.
Ci rifaccia questo calcolo perché con i numeri ci si perde.
Sì, no, dunque il 30% che è andato a votare vuol dire 15 milioni, okay, di elettori che sono andati. Nelle politiche del 22 i voti che hanno preso i partiti d'opposizione erano poco meno, circa il 14 milioni, quindi poco meno. Okay. Siamo lì, in realtà alcuni sono andati e probabilmente sono di centrodestra, quel milione che manca probabilmente di centrodestra che ha votato appunto no all'abrogazione, che sono circa il 15% poi che abbiamo visto di quelli che hanno votato no per i 4 sul lavoro. Quindi significa di fatto, come dicevo prima, in qualche modo è un voto, un'affluenza legata appunto a una specie di elezioni di mezzo termine, cioè sono quelli di centrosinistra o delle opposizioni che hanno voluto manifestare la propria contrarietà al governo attraverso questa arma referendaria.
Però se la è cosa così, che diciamo, stiamo ragionando un po' a spanne, sì, naturalmente, in questo momento. Sì, però se è come, certo, dice lei, se questo è il midterm italiano, ha confermato il dato delle politiche?
Sì, direi di sì. Cioè, non c'è stata una crescita, certamente poi è una cosa a spanne, perché poi non è che ci fosse esattamente la chiamata alle urne per quello, però
infatti
certamente
non c'è stata la stessa mobilitazione, non c'è stata la stessa motivazione,
certo,
anche delle persone.
Però quelli che sono più motivati ovviamente sono quelli che volevano manifestare il proprio disaccordo. Tra l'altro, per la prima parlavamo del quorum, ed è curioso che, siccome alle ultime elezioni politiche era del 64% l'affluenza, se prendessimo come quorum la metà delle ultime elezioni politiche, vuol dire 32%.
Sì.
E guarda caso è quasi la cifra elettorale che abbiamo raggiunto quest'anno.
Però
quindi,
con una
probabilmente
concentrazione
del voto
quorum molto più a sinistra, diciamo, rispetto alle politiche.
Sì, 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 sì. Comunque certamente che sia, ovviamente erano quelli di sinistra che sono andati a votare, però in questo caso se ci fosse stato il quorum che era correlato alle ultime elezioni politiche, il referendum sarebbe passato sicuramente. Questo è un dato interessante.
Che tipo di dato complessivo si può trarre da questi primi risultati?
Beh, si può trarre, vabbè, ovviamente qualcosa che riguarda il regime referendario. Il centrodestra ha già detto che bisogna alzare la quota per arrivare a proporre un referendum, che è un altro dato corretto, secondo me.
La quota di firme raccolte, con, giusto, le 500.000
di firme, sì, perché
firme.
Adesso con le firme informatiche ovviamente è molto più facile fare un click sul PC rispetto che invece andare a firmare i baracchini come una volta. Quindi questo è un altro dato importante. Poi l'altro dato sicuramente rilevante è l'idea che non si può mantenere un quorum del 50%, perché non ha nessun senso proprio, né politico, né amministrativo, né logico. E l'altro dato è che il referendum bisognerebbe farlo con materie un pochino più, diciamo, etiche, non so come dire, qualcosa che riguarda la visione del mondo, le scelte strategiche.
Beh,
del paese.
Ma questo attiene alla libertà delle persone, io posso proporre.
Sì, sì, questo certamente. No, no, nel senso
che decide se ammetterlo o meno in base ai criteri, no?
Certo, però ovviamente se vogliamo avere una buona partecipazione, visti questi tempi grandi della partecipazione.
Questi sono temi importanti. Il lavoro, la cittadinanza, cosa c'è di più importante del lavoro e della cittadinanza?
Sì, no, no, non è che siano tematiche non importanti, sono i quesiti che sono molto difficili da interpretare, anche con come hanno detto molti giuristi, eccetera, anche dei giuristi del lavoro, giuslavoristi, che sono un po' delle cose forse un po' passate, cioè bisognerebbe fare, ho sentito appunto ieri che lo diceva proprio Ferrera, che è un mio collega all'università, diceva che tutto sommato non è che siano sbagliati, è che bisogna cercare di andare un po' avanti nella legislatura sul mondo del lavoro, e questi referendum non sono propriamente una risposta corretta. Certamente non si può far altro, diciamo, le opposizioni non possono far altro, però una bella discussione più complessiva sul regime del mondo del lavoro, certo, oggi forse è il caso di farlo un po' tutti, ecco.
Si immaginava che sarebbe stato meno politicizzato questo voto?
All'inizio,
quando
sì,
dico così,
cioè,
penso anche al governo. Il primo politico a dichiarare è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio,
esatto,
che ha detto la
esatto
vittoria del governo. Ma qui si parlava di semplici, cioè di semplici, di importantissimi e complessissimi temi, ma specifici.
Sì, sì. No, ma infatti, secondo me, la mobilitazione aggiuntiva, io mi aspettavo che, se lo ipotizzavamo un annetto fa, mi aspettavo che sarebbero andati il 20%, così il 20%, un poco di più. La politicizzazione che ha fatto sia la Meloni che la Russa, con le forze un po' di centrodestra, ha fatto sì che molti siano andati proprio per manifestare la propria opposizione al governo, insomma, più che le scelte specifiche del referendum, che sono, ripeto, abbastanza complesse da stabilire con un referendum. Non è più aborto sì o no, o divorzio sì o no, però è una cosa invece un po' più complicata da tenere in considerazione.
Anche se mi fa venire in mente, professore, che la cittadinanza è un po' il tema aborto e divorzio della nostra epoca.
Ma insomma, non credo proprio.
Va bene.
No, perché il problema della cittadinanza riguarda una parte della popolazione, cioè non è che riguarda tutti noi, riguarda quelli che sono più sensibili all'immigrazione oppure agli immigrati stessi. Aborto e divorzio riguardano un po' tutti, insomma.
Professor Natale, la saluto, la ringrazio di nuovo. Naturalmente questa è una di quelle giornate, come si dice,
a
schema libero, quindi magari la richiamiamo.
Va bene, ok.
Quindi
buon
un
lavoro.
Saluto non definitivo per il momento, grazie. Siamo alla sala. We'll be right back.
Mi senti ora?
Ora ti sento molto bene, Sara. Eccola qua. Si è ristabilito il collegamento con Sara Menafra, vice direttrice di Open. Nel frattempo era entrato di nuovo Paolo Natale e spicca questo dato del quasi 40% di no all'affluenza, alla cittadinanza.
Sì, nel senso che si sono effettivamente evidentemente ha polarizzato al punto da portare delle persone a votare, cioè ad andare a votare e votare no. Il che fa capire insomma quanto diciamo il tema sia sensibile, sia ancora molto divisivo, perché in un momento di affluenza così bassa, in cui comunque da tutte le parti veniva detto, e c'era anche una grande campagna, no, che diceva insomma quelli per il no non andate, qualcuno ha detto io vado e voglio andare a votare per dire comunque no, diciamo per rafforzare questa mia contrarietà. E quindi è comunque un no molto politico.
Però attenzione, perché di contro la affluenza è pressoché identica per tutti e cinque i quesiti, 30 e 29%.
Infatti quello secondo me sarà interessante capire.
Quindi vuol dire che sono stati gli elettori che sono andati a votare, molti elettori che hanno votato sì ai quesiti economici hanno votato no alla cittadinanza, e come dicevamo prima con Paolo Natale c'è un identikit politico che si avvicina al Movimento 5 Stelle lì.
Al Movimento 5 Stelle può essere, ma comunque i lavoratori anche iscritti alla CGIL che su questi temi la pensano così non sono pochi, è un tema molto trasversale, tanto è vero che nel tempo, anche parecchi anni fa, la CGIL, e non era ancora segretario Landini, fece addirittura una manifestazione su questo tema, forse Luigi tu te la ricordi perché fu a Milano, una manifestazione in cui si chiedeva di fatto agli iscritti della CGIL di non essere leghisti della Lega di Bossi, quindi diciamo,
le prime inchieste,
tema...
le prime analisi da questo punto di vista sono degli anni 90, però questo è anche insomma un ulteriore argomento,
quindi,
dentro l'argomento che riguarda il sindacato,
evidentemente.
Certo.
Nelle città e tra i lavoratori che magari sono mobilitati su questo argomento, che però su questo tema non si sono sentiti diciamo di seguire anche questa alleanza, questa unione di argomenti. Non è detto che sia per forza un voto collegato ai 5 Stelle, io lo vedo trasversale, ecco. Come del resto non sono sicurissima che partirà l'assalto Ashline, mentre credo che Landini... possa essere in difficoltà nella CGIL in questo momento, visto che la CGIL si è molto schierata su questi temi, coordinando la campagna elettorale, la campagna referendaria per fondamentalmente gli ultimi 6 mesi. Quindi questo può essere un tema di discussione che potrebbe accompagnarlo anche fino alla fine del suo mandato, perché siamo appunto anche lui ha fatto il giro di boa come Meloni, e quindi insomma questa discussione potrebbe accompagnarlo. Su Schlein ci sarà la discussione, però è anche vero che Schlein nel partito si è rafforzata e al momento i riformisti non hanno un candidato alternativo nell'area diciamo di mezzo a altri candidati alternativi di transizione. Finché questa cosa non si sblocca e Schlein non straperde nelle battaglie decisive, che sono per ora amministrative e regionali, secondo me la discussione ci sarà, ma non al punto di metterla in discussione come leader.
Sì, anche perché un conto è contestare la segretaria, un conto è organizzare una minoranza che in questo momento fa fatica a sua volta a trovare, come dire, una unità e soprattutto degli argomenti per poterlo guidare quel partito. Ma intanto arrivano naturalmente i giubili della maggioranza. Salvini, una sinistra senza idee, non mobilita neanche i suoi, che butta il sale sulla ferita della partecipazione. Naturalmente Salvini di Fazzolari, abbiamo detto, è stato il primo a intervenire, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che ha dato una fotografia molto netta: il governo è più forte, la sinistra è indebolita. La Russa fa un po' ridere che lui parli di volgarità degli altri, la volgarità della sinistra ha schifato gli elettori, non so a cosa si riferisca. E poi c'è il dato diciamo politico più netto, mi stavo dicendo oggettivo, ma in effetti è oggettivo, non neghiamolo, quello del ministro degli esteri Tajani, che dice la sconfitta della sinistra ha rafforzato il governo, come dargli torto.
Questo rafforzamento sì, sicuramente c'è stato, ci può essere, anche perché in realtà se no sarebbero state amministrative, diciamo piccole per carità, ma amministrative in cui il centrodestra si è presentato diviso anche in città mediamente importanti, non importantissime, però insomma il centrodestra ha una storia di grande unità anche a livello territoriale, quindi il fatto che ci fossero così tante città in cui il candidato non era unico era un dato che in realtà però in questo momento è stato cancellato da un'altra discussione più ampia, ovviamente, che era quella sul referendum, in cui il dato, adesso vedremo se questo dato, anche il dato reale, di sfidarsi sul fatto che il 30%, l'asticella del 35% in questo momento mi sembra abbastanza lontana, anche quella del 35%, in ogni caso è difficile da raccontare, è una cosa comunque politicista, no? Dire che se hai raggiunto il 35% comunque
sì, siamo al 30,
è un
realtà,
dato
è molto,
importante.
Molto lontani, esatto,
secondo me tra l'altro nemmeno ci arrivi al 35%, quindi effettivamente il centrodestra incassa in questo momento un momento di rafforzamento in cui appunto a livello territoriale invece qualche acredine c'era, che si faceva, si cominciava a vedere, insomma, meglio nascoste di quelle del centro-sinistra, però insomma ci sono.
Grazie Sara Menafra, buon lavoro, buon pomeriggio. Magari anche quando ci si sente più avanti. Adesso saluto invece Giacomo Salvini, buon pomeriggio Giacomo.
Buon pomeriggio.
Per stare più nello specifico con te proprio su questa, esponenti dei partiti di maggioranza della destra che dichiarano la loro vittoria e ne hanno ben d'onde, questa volta non gli si può dare molto torto quando festeggiano. Non so se Giacomo ci sente.
Sì, vi ho perso un attimo, ma ora vi sento. Ma in realtà, allora, devo dire che a me fa abbastanza impressione vedere, sarà un ragionamento un po' ingenuo, ma fa abbastanza impressione vedere delle cariche istituzionali importanti, dal Presidente del Senato in giù, che esultano per il mancato raggiungimento di un quorum, qualunque sia il qualunque fosse il quesito referendario, visto che ha fatto delle dichiarazioni dicendo il campo largo è definitivamente morto e cose di questo tipo. Ma va bene, questa è una considerazione che mi tengo per me. Devo dire che dal punto di vista politico, sì, certo, vediamo in questo momento, possiamo dire che se negli ultimi due giorni gli esponenti della maggioranza sono rimasti in silenzio e hanno preferito dedicare le proprie foto e i propri post social a invitare tutti ad andare al mare, con, diciamo, ricordando un vecchio slogan, diciamo, non molto fortunato di Bettino Craxi, adesso hanno aspettato le 15:01 per iniziare a dichiarare in batteria e forse non si ricordano giorni in cui esponenti della maggioranza sono così disponibili a parlare. Per quanto riguarda, è normale che lo facciano dal punto di vista politico, perché sentivano un po' nei giorni scorsi la preoccupazione da un certo punto di vista di una partecipazione che montava e soprattutto di una politicizzazione di questi referendum, e quindi se vengono politicizzati i referendum da parte dell'opposizione, c'è qualcuno che dice un avviso di sfratto al governo, oppure si fanno, diciamo, si individuano quote, asticelle sopra il quale si individuano diciamo appunto delle motivi di preoccupazione per la Presidente del Consiglio, è chiaro che quando poi il referendum fallisce per mancanza di quorum la reazione è uguale e contraria. Credo che in realtà da un certo punto di vista adesso il tema si sposta su un altro fronte, cioè quello di come cambiare l'istituto referendario, perché da un lato la destra proverà a entrare, diciamo, secondo me dal punto di vista comunicativo, non tanto sul tema del lavoro, dei quattro quesiti sul lavoro, ma su quello della cittadinanza, proverà a sfruttare il mancato raggiungimento del quorum per dire che la legge sulla cittadinanza che abbiamo in Italia va bene così e che non bisogna cambiare le regole sulla cittadinanza, sfruttando anche l'argomentazione del mancato raggiungimento.
Beh, naturalmente con questi numeri, con quasi il 40% di no, è difficile in questo momento poter pensare di cambiare, di mettere in agenda il cambiamento delle regole di cittadinanza, quantomeno in questa legislatura.
Assolutamente, peraltro ricordo che questa era una posizione che negli ultimi mesi aveva diviso parecchio la maggioranza. Forza Italia aveva annunciato quest'estate, la scorsa estate, di voler modificare la legge sulla cittadinanza, introducendo una sorta di ius scholae, semplifichiamo molto, collegato al ciclo di studi, e sia Giorgia Meloni che Matteo Salvini a più riprese avevano ripetuto di essere contrari. Quindi questo è sicuramente un primo elemento. Un secondo elemento è che bisognerà capire se il governo si intesterà la modifica dell'istituto referendario. Io credo che questo rimarrà per il momento a un chiacchiericcio, perché Giorgia Meloni, cioè, per dire, semplifichiamo anche in questo caso, l'idea di alzare le firme per esempio a 1 milione, 1 milione e mezzo per diciamo, celebrare dei referendum, quindi renderli un po' più complicati, ecco, ma secondo me anche questa è una strada non semplicissima, per il semplice fatto che già Giorgia Meloni sa benissimo che nel paese e un po', diciamo, soprattutto le opposizioni da mesi portano avanti la comunicazione di alcune leggi liberticide, alcuni spazi di repressione, soprattutto dal punto di vista legislativo, rendere ancora più complicata la partecipazione popolare rischia di attrarre a critiche ancora più forti. Quindi queste secondo me sono le prime due conseguenze. Detto questo, io credo anche che la destra da un certo punto di vista continuerà a sfruttare l'onda del mancato quorum a referendum per qualche settimana e poi però dovrà tornare appunto a governare, e perché adesso si annuncia un periodo piuttosto complicato soprattutto legato alla politica internazionale, ecco.
Grazie Giacomo Salvini per questo collegamento con noi, buon lavoro, naturalmente pomeriggio lungo anche per Anna Beridici alla sede del comitato della CGIL. Di nuovo buongiorno Anna, si è visto qualcuno?
Questi minuti, tra pochissimi minuti, arriverà Landini qui in sala stampa per la sua conferenza stampa, per cui magari appena entra possiamo cominciare a sentire le prime dichiarazioni, potete prenderle direttamente in streaming dalle TV. In ogni caso, appunto, qui in sala stampa ci sono tutti i giornalisti accreditati qui al comitato della CGIL, che è aperto da questa mattina, insomma, per l'affluenza e ora per il commento da parte del segretario della CGIL su un dato che è molto molto al di sotto del quorum.
Immagino. Quindi, un clima non di gioia e di felicità al comitato della CGIL.
Beh sì, diciamo che nella qui c'è la sala stampa, poi c'è una sala convegni dove ci sono tutti tanti esponenti del sindacato, funzionari del sindacato che sono qui per seguire le varie dirette TV. Ecco, tra poco entra.
C'è Landini che sta arrivando.
Adesso.
Ok, allora rimaniamo in collegamento, Anna, naturalmente con te, perché prendiamo le sue parole da te in diretta, le televisioni in questo momento non lo stanno mandando. Il segretario della CGIL Landini, che ha voluto fortemente questi quesiti, soprattutto i 4 sul lavoro, naturalmente un referendum per cui la CGIL si è mobilitata e i partiti dell'opposizione sono arrivati a seguito, soprattutto il PD si è speso molto su questi referendum con l'annuncio dei 5 sì, e che adesso rilascia le prime dichiarazioni alla stampa nella sede del comitato della CGIL, dove si trova la nostra Anna Beridice. Si è seduto Landini, Anna?
Sì, si è seduto, adesso è circondato da decine di fotografi.
Certo, le foto di rito classiche.
Le foto di rito prima della conferenza stampa, poi insomma ci sono anche tante televisioni che stanno facendo la diretta, quindi non sarà difficile riprendere magari anche le sue parole, ecco, perché certo. Chiaramente noi siamo spostati più, diciamo, seduti nella sala, quindi meglio sentirlo magari da casse più potenti,
certo,
diciamo.
Intanto
comunque si è seduto accanto a sé la portavoce e poi ecco accanto altri membri della segreteria, insomma, però naturalmente ora sarà Landini, diciamo, a dichiarare, a dare un commento su questo esito.
Sicuramente non buono, anche se c'è, come dicevamo, una differenza ancora più grande, un risultato ancora più negativo nel referendum sulla cittadinanza, quello che era stato promosso dalle associazioni che si battono per la cittadinanza delle persone nate in Italia da cittadini stranieri, e poi tra i partiti, dai partiti laici come Più Europa. Lì veramente il tasso di no a parità di partecipazione sfiora il 40%. Sentiamolo Andrea.
Ecco.
Sì. Lo sentiamo da te, Anna.
Questo è Cassan, sì.
Segretario generale per le prime.
Ecco qua.
Lo sentiamo da te.
Alla fine ovviamente qua ci sarà spazio.
Sì, per perfetto. Spero che sentiate bene adesso. Sì. Un secondo, prende.
Questi sono i preparativi per il discorso di Landini, la dichiarazione del segretario della CGIL della sede del comitato, dove si trova la nostra
Anna Bredici. Posizionando
i microfoni, naturalmente, certo.
Ecco qui.
Le luci, le telecamere.
Così, ecco. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, andiamo dritti al tema. Il nostro obiettivo era raggiungere il quorum per cambiare le leggi. Questo obiettivo non l'abbiamo raggiunto. Quindi è chiaro che quello che noi volevamo che fosse oggi una giornata di vittoria, perché avevamo cancellato le leggi, non lo presentiamo. Non è una vittoria, perché il nostro obiettivo non l'abbiamo assolutamente raggiunto. Questo credo che sia un punto di estrema chiarezza che va reso. Contemporaneamente gli ultimi dati di cui disponiamo ci dicono che sono oltre 14 milioni le persone che hanno votato nel nostro paese, a cui si aggiungeranno gli italiani da destra. Quindi noi consideriamo naturalmente questo un numero molto importante. E per quello che ci riguarda questo è un punto di partenza, perché i problemi che noi abbiamo posto in questo referendum rimangono completamente sul tavolo in termini di riduzione della precarietà, in termini di tutela della salute, della sicurezza, di cambio del sistema degli appalti, in termini di tutela tutti i lavoratori, di tutte le lavoratrici, nelle grandi imprese come nelle piccole, contro licenziamenti, così come tutto il tema che riguarda la cittadinanza. E questo per noi è un punto molto importante. Sapevamo, quando abbiamo un anno fa raccolto le firme, che non sarebbe stata una passeggiata, in un paese dove c'è una crisi democratica evidente, dove proprio un anno fa, a un altro appuntamento elettorale, la maggioranza dei cittadini italiani a votare non era andata, sapevamo perfettamente che non era una passeggiata assumere la questione della democrazia, della partecipazione come un elemento centrale. L'abbiamo fatto perché pensiamo che oggi estendere e tutelare il lavoro ed estendere la democrazia non sono due cose tra loro diverse, ma sono lo stesso problema. E per questa ragione consideriamo l'esperienza che abbiamo svolto un'esperienza molto importante. Abbiamo avuto la possibilità, pure io personalmente, ma insieme a tutta la CGIL e a tutto il mondo, anche di associazioni, di persone, di reti che assieme a noi in questi mesi hanno girato l'Italia, fatto assemblee, organizzato incontri, noi consideriamo tutto questo un elemento di investimento, un inizio di un lavoro che non può assolutamente terminare, anzi colgo l'occasione per ringraziare.
Non solo quelli che sono andati a votare, ma anche tutte le persone che in questi due mesi hanno lavorato con noi. E noi abbiamo incontrato e allacciato relazioni e rapporti anche con un mondo molto vasto, in particolare di giovani e di giovani. E lo dico per
ecco, allora abbiamo ascoltato le parole di Landini, che prende atto della sconfitta, ha detto lo sapevamo quando siamo partiti un anno fa, sarebbe stato un cammino in salita, ma ribadisce le ragioni. Naturalmente,
rientriamo in diretta Radio Popolare, Popolare Network, le prime parole del segretario della CGIL Landini. Anna Bredici, ci senti? No, Anna Bredici in questo momento non ci sente, però avete sentito insomma che sono parole piuttosto di sconforto quelle del segretario della CGIL Landini, che fa un primo bilancio di quella che sembra una sconfitta abbastanza netta. Adesso sentiamo una reazione, ad esempio, del Partito Democratico, quella di Francesco Boccia.
Ai, diciamo, a coloro che fanno ora le analisi sul
voto
referendum, che il 50% non l'abbiamo raggiunto nemmeno alle elezioni europee. Quindi, anziché, diciamo, la destra esultare perché la gente non va a votare, si preoccupino dello stato della democrazia italiana. Noi abbiamo fatto una battaglia nella quale abbiamo creduto, crediamo che continueremo a fare. In questo paese esaltano la precarietà selvaggia e scaricano tutte le ciclicità del mercato sulla parte più debole, che sono i lavoratori. Continueremo a farlo sapendo che si riparte da questi 15 milioni di elettori che hanno creduto a questi due quesiti referendari che sono molto identitari. Elie Schlein non ha fatto altro che seguire un percorso coerente, esattamente così come aveva annunciato il giorno della sua elezione, o meglio, il giorno della sua presentazione della mozione. Ha fatto esattamente quello che aveva promesso agli elettori e continuerà su quella strada, perché è la strada che distingue la sinistra dalla destra.
Senta, lo so che sono un po' frasi fatte, slogan, ma
questo adesso... è Francesco Boccia, il rappresentante del Partito Democratico, molto vicino alla segretaria Elie Schlein, che avete sentito, insomma, no? Ha cominciato a fare una autodifesa dell'operato del Partito Democratico in questo referendum, perché immaginiamo che anche all'interno del PD ci saranno tensioni, e da questo punto di vista arriva una dichiarazione invece di Pina Picerno, che ha assunto in questi ultimi mesi un po' il ruolo dell'antagonista Elie Schlein, e dice: il referendum è una sconfitta profonda, seria, evitabile, purtroppo un regalo enorme a Giorgia Meloni e alle destre. Questo vi fa capire, insomma, che cosa potrebbe succedere nel PD nel prossimo futuro. Sentiamo ancora Boccia.
Quindi questo 75% ha cominciato a
scendere. Gli infortuni sui i lavoratori a progetto, come si chiamavano allora, i co-co-co di allora. Ma non aveva senso, è il motivo per cui quelli come me non votarono, cancellare l'articolo 18, che era già stato, per la verità, indebolito dalla riforma.
Interessante questo passaggio, adesso non lo facciamo sentire perché mette in luce anche una contraddizione, no? Il PD che vota l'articolo 18 lo sostiene per anni e poi lo porta a referendum per farlo abrogare, probabilmente è stato un altro elemento, insomma, un pochettino di confusione politica. Sono arrivate le 16:25 minuti, noi ci fermiamo con questa prima diretta, anzi no, un attimo solo, perché dalle TV adesso ritorna Landini, allora facciamolo sentire ancora un po' il segretario della Camera della CGIL nazionale.
Perché quegli obiettivi e quei risultati che noi continuiamo a considerare fondamentali per il mondo del lavoro e per i diritti delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare, riteniamo che sia assolutamente necessario proseguire e continuare.
Questa è la conferenza stampa dalla sede del comitato referendario, con un volto di Maurizio Landini sicuramente non felice. Arrivano le domande dei colleghi.
Possiamo procedere con le domande.
Vediamo se riusciamo a prendere qualche domanda. Nel frattempo lui riceve una telefonata, ci sono anche questi momenti un po' di show.
Buonasera, allora io volevo innanzitutto chiedere un commento alla dichiarazione del sottosegretario.
Allora noi ci fermiamo, tanto insomma avremo modo di seguire questa lunga conferenza stampa. Ringrazio tutti quanti voi per averci seguito, la nostra regia come sempre, Francesca Mara, Paola Zoffoli, Sofia Vavassoni.
Niente, hanno chiuso anche le televisioni, la diretta con la sede del comitato elettorale, quindi noi ci fermiamo, sono le 16:26 minuti e ritorniamo in diretta questa sera alle 20, nello spazio dell'orizzonte delle 20, per analisi magari anche un po' più nel merito politico di questo risultato di oggi. Io ve lo ricordo che cosa è successo: i 5 referendum non hanno raggiunto il quorum, 4 erano relativi al lavoro e uno era relativo alla cittadinanza. Si chiedeva, per quanto riguarda la cittadinanza, di dimezzare i tempi necessari per poter diventare cittadini italiani. Nessuno di questi referendum ha raggiunto il quorum, si sono fermati tutti attorno al 30% nell'affluenza. I 4 referendum sul lavoro fino a questo momento, lo diciamo quindi un po' a spanne, perché mancano molte sezioni naturalmente, stanno ottenendo un 85% di sì, un 15% di no. C'è una bella differenza invece con il referendum per la cittadinanza, perché lì i no sono quasi al 40%. Io mi fermo, la pubblicità, il resto della programmazione di Radio Popolare Popolare Network, e poi ci sentiamo alle 20.